Ecco, allora, buongiorno e bentrovati. In queste mattinate così limpide e gelide, beh, insomma, è naturale che sia freddo d'inverno. Poi che sia così freddo forse è eccezionale, ma insomma, dai, pazienza. Allora, il tema di questa mattinata dovrebbe aiutarvi a guardare così con uno sguardo tipicamente cristiano non tanto il problema della malattia quanto coloro che ne sono i portatori, i malati. E credo che se è vero che la maggioranza di voi è per questo che ha accettato di accogliere questo ministero, servizio ai malati, portando loro la comunione, beh, è giusto anche sapere chi sono i malati, insomma, e con quale atteggiamento un po' alla volta anche accostarsi ai malati. Allora, la piccola via delle grandi domande è una modesta rubrica quotidiana che appare sulla prima pagina di Avvenire di questo periodo, questi giorni. E in questi giorni è un certo José Mendoza che scrive, un prete, teologo, poeta portoghese. Poche righe che sono come un flash ogni giorno, un lampo di luce sulla vita. Ecco, nei giorni scorsi ha scritto così: non esiste forse un'altra domanda che ci colga con le mani tanto vuote come la sofferenza. Noi battiamo i cieli e le profondità, sfogliamo le sapienze antiche e le scoperte tecniche più recenti, e il vuoto delle nostre mani non fa che aggravarsi. Viene un momento, quello del dolore estremo, della sofferenza inguaribile, del lutto inondato da lacrime copiose, in cui avvertiamo che nulla ci potrà consolare. Ma mi colpisce sempre quel versetto del Salmo 147 che dice: il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite, egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Mi stupisce il sorprendente movimento che il poeta disegna. Comincia col parlare di ferite e di colpo è già lì a parlare di stelle. Come se la preghiera collegasse il dolore, questo male solo nostro, questa sofferenza vissuta su scala intima, con il mistero delle stelle. Il Signore ci guarisce mettendo la nostra vita in connessione con una dimensione più grande, articolandola con l'immensità, l'infinito, l'incommensurabile che ci redime. E così ci sintonizziamo con l'argomento di questa mattinata, la sofferenza umana alla luce di ciò che la Bibbia ha da dire. Già in partenza possiamo fare un'affermazione che è già una conclusione. Dalla Bibbia, libro di Dio, traspare con assoluta chiarezza che la sofferenza è un male e che come tale non dovrebbe esserci tra gli uomini. La Bibbia la prende molto sul serio e la compatisce con profonda autenticità. Non è molto, si dirà, non occorre che sia la Bibbia a dirci questo. Ne siamo già abbastanza convinti e consapevoli. È vero, ma vediamo passo dopo passo quale cammino percorre il credente per arrivare a questa constatazione e che cosa ha da aggiungere a questa constatazione. Il gemito, il lamento, l'angoscia accompagnano così assiduamente la storia biblica da produrre addirittura un genere letterario tipico, cioè una specifica forma di linguaggio, un modo di esprimersi, la lamentazione. Una lamentazione che non è semplice sfogo, come avviene in tante culture, in tante esperienze umane. Qui il lamento diventa però dialogo. Eh sì, sono grida che salgono a Dio e sollecitano un intervento, o quantomeno una risposta, una spiegazione. Non sono quindi considerazioni lamentose lanciate al vento. Sono provocazioni a un tu, il tu di Dio. Certo, anche nella Bibbia c'è una filosofia, qui ad essere esatti si chiama sapienza invece che filosofia, ma il contenuto è analogo. Tale sapienza afferma che sì, il dolore è un fatto universale. È così, occorre essere realisti. L'uomo nato da donna ha vita breve, ma tormenti a sazietà, afferma Giobbe. Giobbe, lo vedremo, è il prototipo dell'uomo credente assediato e sconvolto dalla sofferenza. Fatto esperienza universale è soffrire, ma non ci si deve rassegnare. La norma è la salute, non la sofferenza. E la salute viene da Dio, è dono suo. Chi è malato glielo deve domandare. Pietà di me, Signore, risanami. Sono stremato dai lunghi lamenti, si prega nei salmi. Alcuni salmi, 6, il 38, il 41, 88, testimoniano proprio questa non rassegnazione che diventa supplica accorata a Dio per ottenere guarigione. Nella Bibbia c'è anche la convinzione che la medicina e il medico sono tra gli strumenti provvidenziali che Dio stesso ha elargito all'umanità. Pertanto, leggiamo nel libro del Siracide, onora il medico come si deve secondo il bisogno, anch'egli è stato creato dal Signore. Ci sono casi in cui il successo è nelle sue mani. Anch'egli prega il Signore perché lo guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita. Poi la conclusione è un po' più sbarazzina, a dire il vero, perché tutto questo discorsetto sul medico e sull'importanza della medicina si conclude col dire chi pecca contro il suo creatore cada nelle mani del medico. E a volte affidarsi alle mani dei medici è un po' pericoloso, come si sa. Comunque, non rassegnazione. Il tempo futuro della salvezza era vagheggiato come tempo di guarigione e di abolizione di ogni sofferenza. Allora, afferma il profeta Isaia, nessuno tra il popolo dirà più, io sono malato. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e griderà di gioia la lingua del muto. Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi degli uomini. Allora, ma in attesa di quell'allora, cioè di quel futuro, la sofferenza rimane. Non si può evitare di dover fare i conti con la sofferenza. E uno dei primi interrogativi che affiorano nell'animo umano è appunto questo: da dove viene il dolore? Cos'è che lo provoca? Perché si soffre, in altre parole? al di là della Bibbia, cioè nelle culture contemporanee del Medio Oriente, più di 2000 anni fa, si tiravano in campo le beghe, le liti tra gli dèi. Sapete che la cultura di allora era una cultura politeista. Si soffre perché un Dio è invidioso e geloso dell'altro, e a farne le spese sono gli uomini, si diceva. Oppure si tiravano in campo motivazioni dualistiche, cioè ci sarebbero due forze sovrumane, due principi di uguale potenza, l'uno buono, l'altro cattivo, che si combattono tra loro. La sofferenza sarebbe il prodotto della potenza malvagia. I credenti della Bibbia non potevano accettare queste spiegazioni, perché il Dio in cui credevano era unico e loro lo avevano sperimentato come solidale, come salvatore, come liberatore. Se ci sono sofferenze che hanno una spiegazione, ci sono incidenti prodotti da fattori naturali, le infermità della vecchiaia sono esperienze normali. Il credente biblico, contrariamente all'uomo moderno, sa di essere creatura e pertanto limitato, passibile, suscettibile alla debolezza e al dolore. Ci sono nell'universo anche potenze malvagie, ostili all'uomo. L'uomo della Bibbia non si chiede che faccia abbiano, se portino le corna o meno, da dove vengano o perché ci siano. È realista, è concreto, ci sono queste potenze malvagie, ci sono semplicemente. Una parte della sofferenza presente nella storia degli uomini è senz'altro dovuta alla loro nefasta influenza. Ma uno dei motivi più determinanti è il peccato. Il peccato. Sofferenza e peccato. Quella sapienza o quella filosofia di cui dicevo era arrivata a questa conclusione: se l'uomo si ammala, se soffre, se muore repentinamente, precocemente, è a causa delle sue scelte sbagliate, del suo voltare le spalle a Dio. Ma scegliere contro Dio è scegliere contro la fonte della vita. Quindi equivale a fare male a se stessi. E questo significa essere sciocchi, stupidi, insipienti. Peccare, infatti, è in netta contrapposizione con sapienza. Questa è fonte e garanzia di vita, la stoltezza è motivo di sofferenza. Sono tante nella Bibbia le affermazioni che attestano questo profondo legame tra peccato e sofferenza, che accompagna tutta la storia di quel popolo fino ai tempi di Gesù, anzi, al di là dei tempi di Gesù fino ai nostri giorni. L'idea di un legame tra sofferenza e peccato non è mica tramontata, eh? Prova ne è l'affermazione che si sente spesso sulle labbra di chi soffre: cosa ho fatto perché mi capita una roba del genere? Cosa ho mai fatto di male? Ecco alcune espressioni dei salmi a questo riguardo. Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Nulla è intatto nelle mie ossa a causa dei miei peccati. Pietà di me, Signore, risanami, perché contro di te ho peccato. Questa fu l'interpretazione del dolore che si dette per tanto tempo. Però ben presto ci si accorse di quanto fosse insoddisfacente, incompleta. Se le cose stavano davvero così, perché mai c'erano stolti e criminali e delinquenti che sprezzavano salute da tutti i bori e uomini onesti che si ammalavano e morivano precocemente? Perché mai? L'interrogativo fu sollevato e dibattuto da Giobbe, non tanto l'uomo Giobbe, che probabilmente non è mai esistito con un tale nome, ma dalla vicenda romanzata che è narrata in quel libro. È una vicenda romanzata il libro di Giobbe. Perché mai anche l'innocente deve fare i conti con la sofferenza? Dopo aver perduto tutti i suoi averi, tutti i suoi figli, il protagonista della vicenda afferma da credente: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È l'atteggiamento bello, positivo, di fronte a quella sventura. La reazione di Giobbe è piena di serenità, e gli sa che dinanzi alla tribolazione l'uomo deve mantenere la sua fedeltà a Dio, sottomettersi umilmente nella certezza che Dio rimane comunque giusto e sapiente. Fino a questo punto Giobbe ha ben integrato dolore e sventura nella sua vita di credente. Quando però è colpito nella sua carne da una malattia che assomiglia a una lebbra o qualcosa del genere, allora comincia a maledire la sua esistenza e comincia a domandarsi: perché mi succede questo? Allora si rivela un altro volto di Giobbe, il contestatore, il ribelle che rifiuta ogni giustificazione religiosa alla sua malattia. Interpella e accusa Dio stesso. È un gioiello di realismo, di schiettezza, il libro di Giobbe. Vengono a fargli visita i suoi amici, si siedono vicino e se ne stanno in silenzio per 7 giorni, dice il racconto. Chi ha mai detto che quando si va a fare visita a un malato, specie se grave, ci si deve senz'altro mettere a parlare? Chi l'ha mai detto? A volte è più l'imbarazzo che fa parlare che non la carità. Poi quegli amici cominciano a dialogare, con Giobbe, cercano di convincerlo del fatto che se si trova in quelle condizioni un motivo ci deve essere, è a causa dei suoi peccati, non è un santo e neanche un innocente, Dio non l'avrebbe ridotto così se lo fosse. Questo diceva la logica tradizionale, insomma. E Giobbe a protestare che la sua coscienza non gli rimprovera alcunché, non sa perché si trovi ridotto in quello stato. Infatti, nel presentarlo all'inizio del libro, l'autore l'aveva detto: Giobbe era integro e retto, temeva Dio ed era estraneo a ogni male. Ma allora perché deve soffrire? Il lamento del credente, dicevo, è diverso, perché è un lamento che non è lanciato al vento, diventa dialogo. Ora, visto che qui l'altro interlocutore del dialogo è Dio stesso, sono di tale schiettezza i dialoghi nel libro di Giobbe da rasentare il blasfemo. Il protagonista, o la vittima meglio, è convinto che la sua sofferenza non è causata dai suoi peccati, ma è anche convinto che Dio c'entra comunque con essa, secondo modalità che però a lui sfuggono. E vorrebbe una spiegazione da Dio stesso. Preferirei essere soffocato, la morte piuttosto che questi miei dolori. Io mi disfaccio, non vivrò più a lungo, leggo nel capitolo 13. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Cos'è quest'uomo che tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? È all'Onnipotente che io vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze. Mi uccida pure, non me ne dolgo, voglio solo difendere davanti a Lui la mia condotta. Questo mi sarà segno di vittoria, perché un empio non si presenterebbe davanti a Lui. Solo assicurami due cose, e allora non mi sottrarrò alla tua presenza. Allontana da me la tua mano e il tuo terrore, più non mi spaventi. Poi interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto, il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento, darla caccia a una paglia secca? Capitolo 7 e capitolo 13, ecco, è lì che sono contenute queste espressioni. Due sono i volti di Giobbe che appaiono in questa vicenda. Chi l'ha descritta vuol semplicemente riferirsi a un dato dell'esperienza umana. C'è chi sopporta con pazienza, con dignità una sventura e chi invece si ribella. Anzi, più profondamente ancora, il libro di Giobbe sta a dire che spesso questi due atteggiamenti convivono, coabitano dentro la stessa persona. A volte riusciamo a integrare abbastanza serenamente una sofferenza, una malattia, un fallimento, un lutto. Altre volte ci ribelliamo. Abbiamo la sensazione di essere trattati molto ingiustamente. Può perfino accadere che queste due contrastanti reazioni siano presenti contemporaneamente. Ad un certo livello di coscienza accettiamo con rassegnazione il dolore, ma in fondo al cuore nutriamo sentimenti di rifiuto, di ribellione e proprio nei confronti di Dio. Quel teologo biblista portoghese che citavo poc'anzi, proprio in questi giorni ha offerto anche una bella sintesi su quello che sto dicendo. Giobbe, scrive, è l'icona dell'uomo esposto, in completa nudità. Documenta l'umana esperienza come luogo dell'interrogarsi più drammatico, ostinato e rovente. Giobbe è il credente contestatario che dice: le risposte religiose del mio tempo non mi servono. Quello che la teologia dice non è sufficiente. Io voglio parlare faccia a faccia. Voglio essere ascoltato e dibattere le mie ragioni con Dio. E Dio riconosce la legittimità di questo desiderio che ha la forma infiammata e straziata di un grido. La verità è che nel libro di Giobbe siamo rappresentati tutti, credenti e non credenti, convertiti, inquieti, residenti e pellegrini. Giobbe ci ricorda come la sofferenza più grande stia nel non trovare un senso alla vita e nel dubitare se essa non sia in fondo che una passione inutile. Per questo la sua protesta costituisce una straordinaria catechesi che ci dice che la fede non è una zona di conforto, bensì un libro di inquietudine che è sempre in corso di rielaborazione. La fede, mi piace questa definizione della fede, non una zona di conforto, ma un libro di inquietudine che è sempre in corso di rielaborazione. Dio comunque, pur interpellato, contestato da Giobbe, ritarda dall'entrare in scena e dal rispondere. Dio si fa aspettare. Qui ovviamente c'è l'esperienza di ogni credente che soffre e che sperimenta il silenzio di Dio dinanzi ai suoi perché. Cosa fa allora il credente Giobbe? La sua vita si va disfacendo sempre più in fretta. E gli arriva al punto di affermare: eppure io lo so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non più da straniero. Chi sarà mai questo vendicatore? Dio stesso. Quel Dio che in qualche modo c'entra con la sofferenza dell'uomo è anche il suo difensore, il suo vendicatore. Questo è un po' strano per noi, perché ci domandiamo, ma allora Dio è contro l'uomo o è a favore dell'uomo? Per Giobbe Dio è l'accusatore e anche il difensore nel dolore. E nell'atto stesso di contestare Dio con assoluta schiettezza, sa anche di doversi rimettere con totale fiducia nelle sue mani. Tu stesso sarai il mio vendicatore. Io ti vedrò, proprio io, e non da estraneo, ma da amico. Atteggiamento questo che sarà incarnato perfettamente da Gesù in croce. Quel Gesù che, secondo il Vangelo di Matteo e di Marco, conclude la sua esistenza dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è costernazione, c'è contestazione in queste parole. Ma nello stesso tempo, secondo il Vangelo di Luca, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Abbandono fiducioso, quindi, nonostante la contestazione. Alla fine della vicenda di Giobbe, o meglio in prossimità della fine, Dio interviene. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. È Dio che parla così. C'è tanta ironia in queste parole. Dov'eri tu quando io creavo l'universo? Hai mai passeggiato tu nel fondo degli abissi? Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi e sciogliere i vincoli di Orione? Sai tu quando figliano le camozze o assisti per caso al parto delle cerve? È forse al tuo comando che l'aquila si innalza e pone il suo nido sulle alture? E avanti di questo passo, un lungo discorso che è come una specie di documentario di poesia sull'ordine misterioso segreto dell'universo, sui suoi fenomeni naturali, le sue leggi, il suo funzionamento, insomma. Un discorso che alla fine vuol dire semplicemente questo: se io, Dio, ho posto tanta sapienza nell'universo e opero per le mie creature con tanta provvidenza, ma pensi davvero che poi sia così sbadato da lasciare senza senso il tuo soffrire? Proprio il tuo soffrire di uomo, che sei al vertice della mia creazione. E d'altro canto, come puoi pretendere di conoscere il senso del tuo soffrire se non sei in grado di cogliere l'ordine misterioso che lega tra loro tutte le creature del cosmo? Giobbe rimane sbalordito di fronte a questa manifestazione di Dio e conclude: ci sono cose che sono troppo superiori a me e io non le comprendo. La sua conclusione a quel punto è un atto di affidamento a Dio. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora ti vedo con i miei occhi. È una maturazione di fede, insomma, a un nuovo gradino sulla scala della fede che il credente Giobbe alla fine arriva a proda. Ha ricevuto forse una spiegazione al suo dolore? No, nessuna spiegazione. Ha solo intuito che Dio lo si può contestare a distanza, da lontano. Ma è sciocco, è da superficiali. Allorché ci si avvicina, si intuisce che è sciocco contestare Dio riguardo al proprio soffrire. Io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti vedo con i miei occhi. È sciocco e da ignoranti contestare Dio, e tuttavia è umano, se non addirittura raccomandabile. Alla fine, infatti, Dio si rivolge a quei tre amici di Giobbe che erano venuti a trovarlo e presumevano di farlo passare per colpevole pur di scagionare Dio, pur di giustificare Dio. La mia ira si è accesa contro di voi, dice a quei tali, perché non avete detto di me cose rette come ha detto il mio servo Giobbe. Cose rette, ha detto Giobbe. Contestare Dio nel proprio dolore equivale a dire cose rette. Lo afferma Dio stesso. È sorprendente questo per noi. Ha fatto la figura dello stolto Giobbe davanti a Dio, eppure in confronto ai suoi amici ha detto cose rette. La conclusione che se ne trae mi pare abbastanza evidente, logica. Nel dolore, di fronte al dolore altrui, bisogna stare molto attenti a tirare in campo Dio. Bisogna stare molto attenti a tirare in campo Dio. Il grande padre della Chiesa, teologo, era San Gregorio Nazianzeno, uno dei grandi padri cattolici, diceva: non si può parlare di Dio in tutte le occasioni, con tutte le persone. Solo in certi momenti, solo con certi individui si può parlare di Dio. Ci sono tanti cristiani che pensano di fare un gran bene a parlare subito di Dio col primo che vedono. e non si accorgono che a volte stanno semplicemente bestemmiando agli occhi di quella persona che magari è in netta contestazione con Dio. Quando una persona si trova nella sofferenza, bisogna stare molto attenti a tirare in campo Dio. Ma se lo si tira in campo, è più giusto il dialogo fiducioso che lo contesta, che non la predica pia e devota che lo difende. Dio non ha bisogno di essere difeso, ricordiamocelo. Dio non ha bisogno di essere difeso. Quando poi una persona sofferente contesta o bestemmia Dio, guardiamoci da rimproverarla troppo in fretta. Non presumiamo, ripeto, di difendere Dio. Lui sa benissimo difendersi da sé. Rispettiamo la contestazione di chi è nella sofferenza. In tal modo si entra in nuove interpretazioni del dolore umano da parte della fede. Interpretazioni, illuminazioni che provengono da dentro l'esperienza stessa del soffrire, notate bene, quindi non spiegazioni teoriche date da fuori. Una di queste interpretazioni è la seguente. Il dolore può essere strumento di maturazione, di purificazione, quando è sperimentato nella fede. Può essere strumento di maturazione, di purificazione. Non è raro il caso di sofferenze che colpiscono certi amici di Dio, certi interlocutori privilegiati. Si direbbe che soltanto attraverso la prova essi assurgono al ruolo di veri amici, di autentici interlocutori di Dio. È un'interpretazione che forse non ci è molto gradita, ma c'è anche questa comunque nella Bibbia. È il caso di Abramo, di Giobbe, come abbiamo visto, di Tobia, di Geremia. Grandi amici di Dio, coloro che sapevano tenergli testa, tenergli fronte. Sarà anche il caso di Gesù. Poiché gli uomini sono fatti di carne e di sangue, cioè sono esposti al dolore, al patire, così leggiamo in uno scritto del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, anche il Figlio di Dio, Gesù, ne è divenuto partecipe. Il mistero dell'incarnazione, tra le altre cose, annuncia anche questa. Dio si è fatto uomo, vale a dire, si è esposto al dolore, ha solidarizzato con gli uomini anche nella possibilità di patire, che non conosceva. Se si guardasse con più attenzione ai Vangeli, al comportamento di Gesù dinanzi ai sofferenti, al suo atteggiamento di fronte alla sua personale sofferenza, si potrebbero correggere non poche interpretazioni sbagliate o quantomeno poco esatte. Ne ha guariti molti malati Gesù. E questa è la riprova che la malattia e la sofferenza non sono volute da Dio. Perché se fossero volute da Dio, Gesù, guarendo i malati, sarebbe andato contro la volontà di Dio, o no? Inammissibile che Gesù sia andato contro la volontà di Dio. Dal comportamento di Gesù, figlio di Dio, deduciamo che Dio stesso vuole decisamente liberare i suoi figli da ogni male, malattie comprese. La reazione di Gesù non è mai stata di complicità con l'enigma del dolore. Cioè, non ha mai lasciato intendere che viene da Dio, che è Dio a causarlo, a provocarlo nella vita delle persone. A nessuno Gesù ha mai detto: è Dio che ti manda questa disgrazia, questa tegola in testa, questa malattia, è volontà di Dio che tu soffra. No, mai detto da parte di Gesù. Eppure lui se ne intende di Dio, è suo figlio. E come si comporta Gesù di fronte alla sofferenza? Se si accostano i Vangeli con questa chiave di lettura, non si può non restare sorpresi nel contestare, nel constatare meglio, con quanta frequenza Gesù lascia trasparire la sua compassione di fronte alle più diverse situazioni problematiche. Problematiche nel senso che tutte hanno un denominatore comune che le caratterizza, ed è il limite, la sofferenza umana, fisica o morale che sia. Sono così tante le provocazioni alla compassione per Gesù che è come addentrarsi in un paesaggio dove le occasioni di fermarsi a osservare i particolari sono molto frequenti, tanto che alla fin fine potrebbe sfuggirci la visione dell'insieme. Alla fin fine ogni lettore ben intenzionato potrebbe limitarsi a concludere: sì sì, Gesù era davvero compassionevole di fronte a ogni sofferenza. Però è una conclusione un po' troppo frettolosa questa, rischierebbe di far fare a Gesù Cristo la figura del filantropo. Allora è necessario procedere con ordine, rispondendo per esempio a queste domande. Quali erano le situazioni umane che provocavano l'attenzione compassionevole di Gesù? E com'era, come si caratterizzava questa attenzione compassionevole? E ancora, perché Gesù era a tal punto compassionevole? Cominciamo dal primo interrogativo. Le situazioni umane che provocavano l'attenzione compassionevole di Gesù. C'è a proposito un verbo nei Vangeli sinottici che ci offre una prima chiave di lettura, ed è proprio il verbo provar compassione. Provar compassione. Questo verbo però dice qualcosa di più forte rispetto a quello che intendiamo noi quando parliamo di compassione. Noi quando parliamo di compassione intendiamo una sensazione che nasce dentro di fronte a una certa situazione che magari vediamo reale davanti a noi perché la incontriamo per strada, oppure la cogliamo, che so io, dal telegiornale o dalla televisione. Poretti, poveri cristi. Sì, ma dopo si cambia canale, non è che si faccia granché. No, non è questa la compassione di cui parla il Vangelo. Il verbo nella lingua greca in cui i Vangeli furono scritti contiene la parola viscere, splanknitomai, suona così, splanknitomai in greco. Beh, scusate queste corbellerie da tavolino, insomma. Contiene la parola splankna, che in greco vuol dire viscere, le viscere. la parola viscera è intesa proprio come atteggiamento che ha qualcosa di paterno, di materno insieme, le viscere. Quindi provare compassione è sentirsi sconvolgere nelle viscere, come soltanto un padre o una madre si sentono sconvolgere. È quella compassione viscerale, appunto, che fa dire a Dio in Isaia, nel profeta Isaia: può mai una donna dimenticarsi del suo bambino? O che fa dire un altro profeta, Osea: al mio popolo io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come potrei abbandonarti? Come potrei consegnarti ad altri? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Questo è scritto nell'Antico Testamento, sapete? Quell'Antico Testamento di cui tanti cristiani hanno l'idea che è presente un Dio rabbioso, un Dio cattivo, un Dio castigamatti, eccetera, eccetera. Non hanno mai letto queste parole, probabilmente. È un atteggiamento viscerale, insomma, quella compassione di cui parla la Bibbia. Una compassione che parte con uno sconvolgimento interiore, perfino fisico. Ci si sente sconvolgere dentro. Gesù prova questa compassione dinanzi a un lebbroso, per esempio, che a Cafarnao lo supplica in ginocchio di guarirlo. Ed è una compassione tanto profonda da indurlo a compiere un gesto inaudito, vietato anche dalla legge religiosa, se non basta dalla consuetudine civile. Tende la mano e tocca il lebbroso. Allora non si sapeva che la lebbra non era contagiosa. La legge vietava nel modo più assoluto di toccare i lebbrosi, dovevano vivere addirittura fuori dall'abitato. E Gesù lo tocca. Perché? Non poteva guarirlo a distanza? Gli sgridava a distanza: abiti e guariscimi! Il toccare, dice, una relazione personalissima. Dice: attenzione alla persona, non al caso clinico, alla persona. Dice tenerezza il toccare. Ed è di questo che ha bisogno anzitutto chi soffre. Di tenerezza, di delicatezza, di accostamento personale, umano. Qualcosa di simile accade con due ciechi che incontra Gesù a Gerico durante l'ultimo viaggio verso Gerusalemme, quello che lo porterà alla croce, alla passione. Anche qui una compassione forte e decisa, tanto da sfidare la contrarietà della folla che, siccome quei due gridavano a squarciagola, vorrebbe fare tacere: sta passando Gesù, un po' di contegno, dai. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Anche qui la compassione viscerale di Gesù si esprime nel toccare. Interessante è anche quello che i Vangeli sinottici raccontano in stretto riferimento alla trasfigurazione di Gesù sul monte. Marco mette in scena un uomo, un papà che fa appello alla compassione di Gesù perché guarisca il suo ragazzo epilettico. E Gesù lo guarisce. Ma quando i discepoli gli chiedono: perché noi non ci siamo riusciti? Gesù risponde: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Ecco, qui si passa dalla trasfigurazione sul monte, che è appena avvenuta, dove Gesù era in preghiera, alla compassione nel mondo. A me pare che Gesù qui dà una lezione ben chiara. Tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, preghiera, messa, sacramenti, tutto questo è autentico se rende capaci o più capaci di compassione. È autentico solo se rende capaci di compassione, se no è puro formalismo, gratificazione religiosa personale e basta. Questa è la prova che il nostro incontro con Dio non è stata una suggestione o un'illusione. La compassione è la prova. Luca, in particolare, adopera il verbo della compassione nel contesto di situazioni individuali, in riferimento a Gesù, là dove racconta del figlio della vedova di Nain che stavano portando a seppellire. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione e le disse: non piangere. Un'altra volta troviamo questo verbo nella parabola del buon samaritano, che tutti coloro che si dedicano ai malati dovrebbero meditare parola per parola. Passando accanto a quel malcapitato riverso sulla strada, il samaritano lo vide e ne ebbe compassione. E poi nella parabola del figlio prodigo, quando era ancora lontano quel figlio, il padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro e lo baciò. Ora mi pare che questi tre riferimenti, queste situazioni umane, se volete, hanno un valore esemplare. In altre parole, qui abbiamo i luoghi più tipici, ma vorrei dire le calamite che attraggono in sommo grado la compassione di Dio. E sono la morte nella sua manifestazione più cruda e angosciante, che sconvolge chi è vicino e le sopravvive, come la vedova di Nain, la madre di quel ragazzo. La sofferenza, soprattutto quando è provocata dalla malvagità umana, è la parabola del buon samaritano. E le situazioni di perdizione nelle quali gli individui, più o meno liberamente e coscientemente, hanno svenduto la loro dignità e si ritrovano a tal punto umiliati nell'intimo da non riuscire più neanche a sperare. Se non è sofferenza questa, cos'altro è la sofferenza? Ecco cosa intendo quando dico situazioni paradigmatiche, esemplari. Il vuoto lasciato dalla morte, le ferite provocate dalla malvagità umana, l'avvilimento o perdita di dignità in cui gli individui possono precipitare, di cui possono essere loro stessi i carnefici di se stessi. Queste sono le calamite che attraggono la compassione di Dio, che non è una compassione qualsiasi, e non perché sia divina e quindi per questo diversa dalla nostra, ma perché è profondamente umana, tanto umana da sorprendere e da far dire: sì, Questa è compassione autentica. Allora, vale la pena rispondere all'altra domanda, una seconda. Com'era, come si caratterizzava l'attenzione compassionevole di Gesù? Cos'è che la rendeva così squisitamente umana? Anzitutto il fatto che non si limitava al sentimento, ma sfociava spontaneamente nell'azione, diventava operosa. E non perché lui poteva far miracoli mentre noi no. Come vedremo tra qualche istante, non era l'onnipotenza che faceva scattare l'operosità di Gesù. Era qualcos'altro. In secondo luogo, la sua compassione era assolutamente gratuita. In nessuno dei prodigi che compie per curare i sofferenti chiede qualcosa in cambio, mai. A nessuno dice, adesso che sei guarito, vieni e seguimi, mai. Gratuita, quindi. Sorprendente è anche il fatto che Gesù, operando guarigioni, non vuole in nessun modo dare spettacolo, suscitare ammirazione, farsi applaudire o farsi pubblicità. Anzi, tutt'altro, si preoccupa che non si venga a sapere. E qui assume atteggiamenti e toni addirittura bruschi e rigorosi. Pensiamo al lebbroso, per esempio, che ha toccato, che ha guarito. Marco scrive che, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito, Guarda di non dire niente a nessuno. Altrettanto affermano Matteo e Luca. Quando può, Gesù sceglie lui stesso dei luoghi appartati per compiere certe guarigioni. Nella regione della Decapoli, zona pagana, la regione, il territorio che si trova al di là del lago di Tiberiade, incontra un sordomuto, lo conduce in disparte lontano dalla folla e lo guarisce senza curiosi che assistano. A Bethsaida, nelle vicinanze del lago di Tiberiade, prende per mano un cieco. Quanta tenerezza in quel gesto. Lo prende per mano, lo conduce fuori dall'abitato. E la guarigione avvenuta è con la solita antifona. Comandò loro di non dirlo a nessuno. Non entrare neanche nel villaggio. Non chiede neppure che i beneficiari dei suoi interventi gli siano riconoscenti. Un giorno incontra un gruppo di 10 lebbrosi, lo supplicano da lontano. Lui risponde, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Toccava a loro, ai sacerdoti ebraici, certificare un'eventuale guarigione. E mentre andavano si ritrovarono guariti. Uno allora tornò indietro a ringraziare Gesù. E Gesù chiede, gli altri 9 dove sono? Ma non se la prende tanto perché gli altri 9 sono stati maleducati nei suoi confronti. Ma perché non hanno dato gloria a Dio? E in tal modo gli hanno impedito di completare la sua opera, cioè non solo di guarirli, ma di dare loro la salvezza. Perché la guarigione è soltanto l'anticamera della salvezza. Infatti, alzati e va, dice all'unico che è tornato, la tua fede ti ha salvato. Salvato. Gli altri erano stati soltanto guariti. C'è una bella differenza tra essere salvati, essere guariti, voglio dire, ed essere salvati. Anni fa, neanche tanti, è uscito un film che ha suscitato non poche reazioni negative da parte dei devoti di Lourdes. Raccontava di una ragazza austriaca, gravemente handicappata, in carrozzella, che a Lourdes, durante un pellegrinaggio, ha ottenuto prodigiosamente la guarigione. Guarita, tornata a casa con le sue gambe. Solo che da quel giorno la sua vita è stata tutta una catena di fallimenti, di fiaschi, su tutta la linea. Scelte sbagliate, decisioni sconnesse, un fallimento la sua vita, eppure camminava con le sue gambe. Guarigione sì, ma non c'era stata salvezza. C'è una bella differenza tra guarigione e salvezza. E a questo proposito sappiamo quanto è ricorrente sulle labbra di Gesù questa espressione: la tua fede ti ha salvato. Ecco, questo modo di parlare aggiunge un'altra nota ancora alla sua compassione operosa: la discrezione. Non è una compassione che si impone con forza, quella di Gesù. La sua potenza ha un limite, la libertà della persona che gli sta davanti, per cui essa può accogliere oppure rifiutare il suo intervento. Non sarebbe troppo sbagliato sostituire le parole «la tua fede ti ha salvato» con queste altre: «ti ringrazio perché mi hai permesso di fare qualcosa per te». La fede. È in queste occasioni che si capisce cos'è la fede. Il giorno in cui Gesù ritorna a Nazaret, nel suo paese, tiene la predica nella sinagoga perché è il giorno di sabato, e poi tutti si aspettano che lui compia prodigi, che guarisca i malati del villaggio, così come ha fatto in giro a Farno e un po' in tutta la Galilea. E si meravigliano perché non lo fa. Perché Gesù non lo fa al suo paese? Perché non ha trovato fede. Non avrebbe potuto dire «la vostra fede vi ha salvato». Ha trovato solo curiosità. La curiosità del paese, che sa che uno dei suoi è diventato famoso e quindi vorrebbe che anche in loco facesse qualcosa di straordinario, una specie di Superman. L'Evangelista Marco conclude: non poteva operare nessun prodigio al suo paese e si meravigliava della loro incredulità. La fede è dono di Dio, si dice, ed è vero. Ma la fede ha un limite, il limite della nostra possibilità di accoglierla o di rifiutarla. Credere per noi è come aprire una finestra. Se apriamo, può entrare il sole. Se invece la teniamo sbarrata, chiusa con imposte, il sole non può entrare. La salvezza Gesù Dio è quel sole. Se noi gli chiudiamo le imposte, mettiamo un freno alla potenza di Dio. Dio non può far niente. Anche perché Dio non ha il gusto di buttare giù le imposte e le porte per entrare. No. Non lo fa mai. Insomma, l'aspetto di potenza che suscita stupore, che suscita ammirazione, Gesù lo mette sempre in secondo piano. Ciò che vuole sia in primo piano non è la potenza di Dio, ma la sua compassione. Ecco ciò che Gesù è venuto a rivelare, la compassione di Dio. È questa compassione che fa di lui il servo e che dà a tutta la sua missione lo spessore del servizio. I governanti delle nazioni dominano e opprimono, dice. Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. A questo punto io ho già iniziato a rispondere anche alla terza domanda, ma vale la pena anche qui andare un po' in profondità. Perché Gesù era compassionevole a tal punto? Perché era così preoccupato di nascondere la sua potenza a tutto vantaggio della compassione, cioè del recupero alla salute e alla dignità della persona che ha davanti? Fin qui non ho citato l'Evangelista Giovanni, ma soltanto i sinottici Matteo, Marco e Luca. Probabilmente è proprio nel Vangelo di Giovanni la risposta a questa terza domanda. Perché Gesù era compassionevole a tal punto? L'Evangelista Giovanni non adopera mai il verbo della compassione, provare compassione, ma non si può certo dire che ignori per questo la capacità compassionevole di Gesù, e neanche che non abbia un suo linguaggio per esprimerla. Solo che Giovanni, non di rado, preferisce il verbo al nome, cioè l'azione alla parola. E non è affatto strano che sia lui ad affermare che la parola, il verbo, si è fatto carne. Il Vangelo di Natale. La parola si è fatta carne. Cos'altro è se non la compassione che induce Gesù a chiedere al paralitico di Gerusalemme, che si faceva portare tutti i giorni alla piscina di Betesda con la speranza di recuperare la salute, cos'altro è che gli fa domandare: vuoi guarire? L'aveva osservato disteso su quella lettiga, aveva saputo che da molto tempo era così. E quando incontra quel cieco dalla nascita e si ferma a fare un po' di fango con la saliva, a sfarnarglielo delicatamente sugli occhi, cos'è questa se non compassione, anzi tenerezza? Tenerezza? Il tutto ha a che vedere con la tenerezza del Creatore, di Dio Creatore. La saliva per gli ebrei esprimeva la forza, l'energia, la potenza della persona. Quel fare del fango con la terra è come dire: qui è una nuova creazione, qui Gesù sta creando di nuovo questa persona. Ma il particolare interessante è che ognuno di questi fatti finisce sempre con uno scontro con scribi e farisei. Perché mai? Perché è sabato il giorno in cui Gesù fa queste cose. E il sabato è il giorno festivo per gli ebrei. Per rispetto di Dio non si deve fare nessun lavoro, parlate addirittura anche degli eccessi, pur con tutto il rispetto per gli ebrei, l'altro giorno c'è stata la giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei, il 27 ci sarà la memoria della Shoah, però non possiamo nasconderci che sono anche arrivati a certi eccessi, nelle loro regole e nelle loro legislazioni. Il rispetto del sabato. Allora questo anzitutto induce le donne di casa ad avere tutto un padellame da usare per i giorni feriali, diverso da quello che si usa il sabato. Il sabato non possono far da mangiare le donne, beate le donne ebree. Lo devono preparare il giorno prima, lo possono solo scaldare. Negli alberghi c'è l'ascensore per i giorni feriali e l'ascensore per il sabato. È una battuta, probabilmente. Dicono che una volta c'era un ebreo, ma questo c'entra appunto con un'altra regola che non riguarda il sabato. Alcuni più fanatici, o i più rigorosi se volete, siccome di sabato non si possono portare pesi, allora il venerdì sera si levano anche la lentiera. Beh, insomma, a questo punto è un po' troppo, forse, pur con tutto il rispetto per i valori di cui sono portatori questi nostri fratelli maggiori, come li chiama il Concilio Vaticano II. Ecco, perché Gesù fa queste cose, guarisce il giorno di sabato, una cosa inaudita. Come può permettersi questo rabbi di fare quello che non è permesso in giorno di sabato? Quel giorno che guarisce, in Galilea ancora, quella donna ricurva, era piegata da 18 anni, poverina. Immaginate, 18 anni sempre via così, come un'archetta. E Gesù la vede in sinagoga un giorno di sabato e la guarisce. La raddrizza. E il capo sinagoga come reagisce? Avete 6 giorni per farvi guarire, venite in quelli, non in giorno di sabato. Ma Dio mio! No, vuol dire proprio essere formalisti a questo punto, Disumani! Disumani! Ecco. Gesù guarisce il giorno di sabato ed è questo che suscita i suoi scontri con scribi e farisei. È il giorno festivo, per rispetto di Dio secondo loro non si deve fare nessun lavoro, sì, però questa è soltanto la scusa. La vera ragione è molto più profonda, è incancrenita ed è anche difficile da estirpare. La vera ragione è che scribi e farisei hanno osato nascondere il vero volto di Dio, che è Padre, che ha viscere di misericordia, e vorrebbero continuare a tenerlo nascosto dietro la maschera di un Dio fiscale, giustiziere, castigamati. Con nessuno Gesù è mai stato così polemico e sferzante come con coloro che negavano a Dio il diritto di essere misericordioso e compassionevole. Per Gesù non c'era altro modo di rivelare Dio che incarnarne la compassione, la misericordia. La ricerca affannosa di chi si riteneva, per un motivo o per l'altro, irrimediabilmente perduto. E quando lo trova, allora Dio può riposarsi. Sia che si tratti della casa di Zaccheo, oppure del pozzo di Giacobbe, dove viene la Samaritana ad attingere acqua, Gesù allora si riposa, perché lì può rivelare il vero volto di Dio. E dicono che alle 10:10 bisogna interrompere perché c'è la preghiera.